Bene, allora diamo inizio alla seconda parte del convegno. Allora inviterei il professor Carlo Umiltà a prendere la parola. Il titolo della relazione è quello che compare sulla videata. Cosa ci dicono sulla mente le neuroscienze? Prego, professore.
Bisogna spegnere l'auto perché
io questo l'ho spento.
Sentiamo l'effetto là.
Ecco, sì, certo.
Troppi microfoni accesi contemporaneamente.
Sì, c'era questo acceso ancora.
Quando la dottoressa Giacometti mi ha invitato, sono un gatto per l'invito, sono rimasto un po' perplesso perché è da molto che non sentivo parlare dell'anima. Poi mi sono ricordato che qualche tempo prima avevo letto un libro, il titolo è Soul, Mind, Flesh, l'anima fatta carne. E mi sono ricordato che in quel libro molto interessante, per anima in realtà si intendeva mente. E quindi ho pensato, posso parlare della mente, cosa che farò. Sorprendentemente è stato più difficile determinare che cosa si intende per flesh, carne, perché adesso diamo per scontato che è il cervello, mente, cervello. Ecco, per secoli e secoli, soprattutto grazie ad Aristotele, che prese un bagaglio famoso, fino al XVII secolo, al 600, il cervello aveva un pericolosissimo concorrente nel cuore. Molti erano convinti che i processi mentali dipendessero dal cuore. E nella lingua, nell'uso comune di credo tutte le lingue occidentali, il cuore continua a insidiare il cervello, perché noi parliamo di affari di cuore, un uomo con gran cuore, e tutta l'iconografia cattolica è basata su cuori sacri. E il cuore lo scoprì uno studente, un ex studente padovano, Harvey, nel 600, non è altro che una pompa, è un muscolo non diverso dal bicipite, quindi è un residuo della convinzione, questo anche nell'iconografia cattolica il cuore è un residuo della convinzione che la mente dipendesse dal cuore. Io parlerò, parlerò che cosa possono dirci le neuroimmagini, cioè il cervello, sui processi mentali. Io parlo di processi mentali e non di processi cognitivi, perché il processo mentale è più vasto, più ampio. Parlando di processi cognitivi si lasciano fuori i processi emotivi, i processi affettivi, che sono una parte molto importante della nostra mente. Ecco, bisogna tenere presente che c'è stato un periodo abbastanza lungo nelle neuroscienze cognitive, nella psicologia, le due discipline in larga parte coincidono, in cui non si studiava la mente, cioè si studiava il comportamento. Alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento si studiava la mente. Poi, col comportamentismo e con la psicologia della Gestalt, studiare la mente fu considerato qualcosa di non scientifico, quindi si si smise di studiare la mente. Qui sono indicati all'inizio degli anni 50 dei lavori pionieristici che di nuovo rivendicavano la possibilità di studiare in modo scientifico la mente. Ecco, qui sono indicati altri lavori che consolidavano questa tendenza e fecero sì che lo studio della mente diventasse un'impresa scientifica assolutamente legittima. Il ritorno del cervello, perché non bisogna dimenticare che anche il cervello, come lo consideriamo adesso noi, era scomparso, non nei secoli passati, nella prima metà del XX secolo, del Novecento. Adesso, credo sia convinzione comune accettata da tutti, che il cervello è costituito da parti, che queste parti svolgono delle funzioni specifiche. E quindi se viene lesa una parte ci si può aspettare quali siano i deficit che ne conseguono. Beh, fino a Gerson 1965 essenzialmente. Quindi per tutta la prima parte del XX secolo si pensava una cosa diversa. Si pensava che il cervello funzionasse come un tutto unico. C'erano le parti dedicate ai sensi, al moto, però dal punto di vista dei processi mentali il cervello era un tutto unico. Tant'è vero che venne proposta dal neuroscienziato più famoso di quegli anni, Carl Lashley, il principio dell'azione di massa. La conseguenza di una lesione cerebrale non dipendeva da dove la lesione cerebrale era localizzata. Non dipendeva dalla parte del cervello lesa, dipendeva dalla quantità di tessuto cerebrale compromesso. Quindi fu necessario l'intervento di questi neuroscienziati molto famosi, Teuber, Gerson e Posner, per ritornare a una concezione del cervello che era quella della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Qual è la concezione della mente e concezione del cervello? Ho detto, il cervello ha un'architettura. Questa architettura è costituita da parti che svolgono funzioni specifiche. Ma anche la mente non è un tutto unico. Anche la mente è scomponibile in processi mentali che svolgono funzioni specifiche. Quindi lo scopo delle neuroscienze, cognitive, è di mappare l'architettura della mente nell'architettura del cervello, in modo da scoprire per ogni funzione mentale qual è la parte del cervello che la sottende. Qui ho messo mente contro cervello perché alla fine degli anni 80 ci fu una polemica che ha un certo interesse. Alcuni scienziati cognitivi, qui ho indicati, Karmaz, Kotter, Schallis, sostennero che si poteva studiare la mente indipendentemente dal cervello. L'analogia che si faceva era col computer. il computer ha una hardware e un software. Si può studiare il hardware, si fa neuroscienze. Quindi il cervello è l'hardware, la mente è il software. Si può studiare il software indipendentemente dall'hardware e viceversa. È un atteggiamento dualistico, legittimo ma difficilmente accettabile per un neuroscienziato, adesso non viene più accettato, ha reso però un servizio alle neuroscienze cognitive, perché allora era molto difficile indagare il cervello, adesso è più facile, e quindi ha permesso alle scienze cognitive di progredire senza dover attendere i progressi delle neuroscienze cognitive. Però appunto c'è stato questo periodo importante di dualismo esplicito in cui lo studio della mente e lo studio del cervello sono avanzati indipendentemente. Qui, giusto per dirvi l'impatto che hanno attualmente le neuroimmagini per lo studio dei rapporti tra mente e cervello. Penso che tutti sappiate che sono le neuroimmagini, ma ve le faccio vedere qualche numero tra poco. Attention and performance è una conferenza che si tiene ogni due anni e raccoglie i principali studiosi di neuroscienze cognitive. Io con Morris Moscovich nel 1994 mi occupai di uno di questi volumi. Su 34 contributi ce n'erano 4 o 5, non ricordo, basati sulle neuroimmagini. 10 anni dopo, su 35 contributi, ce n'erano 35 basati sulle neuroimmagini. Quindi attualmente le neuroscienze cognitive, lo studio dei rapporti fra mente e cervello, si basa tutto sulle neuroimmagini. Ecco, una cosa che da tenere ben presente è che, a differenza di ciò che molti credono, non sono nuove le neuroimmagini. Questo signore qui, che si chiamava Bettino Cavero, il paziente, era un paziente di Angelo Mosso. Angelo Mosso insegnava neurologia a Torino alla fine dell'Ottocento. E gli venne in mente di vedere come si distribuisce il sangue nel cervello, intanto che il paziente svolge un qualche compito. Sono le neuroimmagini attuali, lui aveva un sistema abbastanza rudimentale per stabilire come si distribuiva il sangue, però il principio è quello. Questo è da un libro del 1876. La sottrazione cognitiva, di cui parlo subito dopo, su cui si basano le neuroimmagini moderne, risale al 1868. Quindi se vi raccontano che le neuroimmagini sono dei progressi, sono il risultato di sconvolgenti progressi nelle neuroscienze, mettetevi a ridere, avete tutte le ragioni per farlo. Ecco, qui c'è un punto cruciale. La riga in alto, voi vedete, queste sono immagini ottenute con un metodo che è hai la risonanza magnetica funzionale, la persona stessa, che non è l'attacco, l'attacco dall'anatomia, non dalla funzione, l'attacco non serve niente per queste cose. Allora voi vedete in alto a destra l'ultima immagine, che è una delle tipiche immagini che vi fanno vedere nel c'è un cervello in gran parte non attivo e alcune parti attive di quel cervello, e vi convincono anche che hanno fatto una fotografia del cervello scoprendo le parti che sono attive in quel momento. Ecco, particolare che viene sempre sottaciuto, in realtà il cervello è sempre tutto attivo, le due immagini là in alto. E quindi il problema è come liberarsi delle attivazioni che non interessano. E per farlo si ricorre alla sottrazione cognitiva, che vi ho detto, è stata introdotta per studiare i tempi di reazione, ma è sempre sottrazione cognitiva, da un oculista olandese nel 1868. Per applicarla è necessario fare svolgere al soggetto due compiti dei quali si conoscono con esattezza, dei quali si conoscono con esattezza i processi mentali coinvolti e il loro decorso temporale. Compito sperimentale, compito di controllo. Io ricercatore devo sapere esattamente quali sono i processi mentali coinvolti nel compito sperimentale, quali sono i processi mentali coinvolti nel compito di controllo, con che tempi si succedono. Stiamo parlando di millesimi di secondo, ma io devo sapere con precisione con che tempi si succedono. Solo se io ho queste conoscenze posso procedere con la sottrazione cognitiva. Di fatto non esistono compiti per cui io conosca con tanta precisione i processi mentali coinvolti. Quindi nella grande maggioranza dei casi quelle belle immagini colorate che vi fanno vedere sono delle ipotesi selvagge su ciò che potrebbe essere. Tant'è vero che una delle critiche maggiori rivolte agli studi di neuroimmagine è che possono essere solo confermatori, cioè solo se confermano ciò che si sapeva già li posso prendere per buono. Se mi dicono qualche cosa di nuovo non me ne devo fidare. Tenetelo ben presente. Ultimo punto. Ammettiamo che io possa fare la sottrazione cognitiva in modo sensato. Ammettiamo. Anzi, ammettiamo ancora a monte che io riesca a estrarre il segnale, che è semplicemente una stima della distribuzione del sangue nel cervello, perché non è che si muove, non è come si distribuisce il sangue nel cervello. Assumiamo che io riesca a estrarre quel segnale in modo corretto, e mi posso sbagliare, spesso si sbaglia, assumiamo che io lo estragga in modo corretto, assumiamo che io posso fare la sottrazione cognitiva in modo sensato, cosa che è difficilissima. Quindi se tutto va bene, nella migliore delle ipotesi, cosa faccio? Localizzo un processo mentale nel cervello. Questo non mi porta neanche un passo avanti nella comprensione di quel processo mentale. Per capire come funziona la mente, io devo comprendere quali sono i meccanismi, come si realizzano quei processi mentali, sapere dove nel cervello si realizzano è interessante per il neuropsicologo come sono io, che eventualmente poi se si trova un paziente con una lesione cerebrale deve sapere come intervenire per un'eventuale riabilitazione, così. Può essere convincente per chi pensava che la mente non avesse una base nel cervello, penso che ormai se ne rimasti un po'. Però dal punto di vista della comprensione dei processi mentali, se uno vi dice quel processo mentale, quel processo decisionale avviene nell'area prefrontale dorso laterale, o vi dice avviene nell'area, nella prima parte posteriore della prima circonvoluzione temporale sinistra, a voi che differenza fa? Non capite assolutamente nulla di qui, ma nessuno capisce nulla di qui. Quindi anche nel migliore dei casi è necessario andare oltre la localizzazione. Un messaggio di speranza: è possibile, attualmente ci sono delle tecniche, la TMS è Transcranial Magnetic Stimulation, tecnica innovativa inventata circa 100 anni fa, perché siamo sempre, e che permette di provocare lesioni transitorie completamente recuperabili in area del cervello, quindi applicata insieme alla risonanza magnetica funzionale da informazioni. La DTI permette di vedere come collaborano le aree, non soltanto quelle che si attivano e quelle che non si attivano, quelle che collaborano. E poi i neuroni specchio, che si basano sulla possibilità di registrare l'attività dei singoli neuroni. Quindi è possibile che applicando queste tecniche nel futuro le neuroscienze cognitive spieghino la mente. Adesso attualmente, se va bene bene, spiegano dove i processi mentali si localizzano nel cervello, cosa che ha un interesse molto modesto. Ecco, io spero di avervi convinto che la prossima volta vi fa vedere un cervello con delle macchie colorate è meglio avere una cautela notevole nell'ascoltare le spiegazioni che vi danno. Grazie.